for the hills far away.
Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Says Sibon, he says nicht. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Two fat persons, click, click, click. Hit me, hit me, hit me. Hit me! 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 Hit me!
Bene, quando sono le 11:31, come già anticipato, apriamo questa lunga mattinata dedicata alle varie voci dai territori, varie voci antimilitariste dai territori, perché in questi lunghi mesi i governi occidentali, con quello italiano in prima linea, hanno alimentato la retorica bellicista, agito in funzione anche dell'allargamento della guerra, inviando anche illegittimamente armi che stanno contribuendo al genocidio di Gaza, sostenendo anche l'operato della NATO sul versante ucraino, implementando anche sanzioni unilaterali. Sappiamo appunto delle sanzioni nei confronti di Putin, non nei confronti di Netanyahu, ma facendo pagare appunto lo sforzo guerrafondaio alle classi lavoratrici, lavoratori, alle nuove generazioni di ciascun paese e alle vite di milioni di persone che muoiono sotto i bombardamenti o restano appunto amputate sotto quelle stesse bombe. In Italia una propaganda martellante, oggi è il 2 giugno, lo abbiamo detto a più riprese, che prova a sdoganare la guerra come unica opzione nelle attuali relazioni internazionali, costruendo, se necessario, false narrazioni ad hoc per giustificare anche l'interventismo assunto non soltanto da questo governo ma anche dai precedenti. Allora, questa mattina, prima di sentire le varie voci dai territori, volevamo restituire un quadro, diciamo così, di quello che negli ultimi mesi, non solo della deriva ma dell'accelerazione che negli ultimi mesi sta avvenendo in Europa, nel nostro paese, con le conseguenze che tutti conosciamo, e vogliamo farlo con Antonio Mazzeo, che è al telefono con noi. Pronto, buongiorno Antonio.
Buongiorno, vi chiedo soltanto una cortesia, perché ne sento molto ma molto lontano la tua introduzione.
Provo a parlare un po' più vicino
ecco,
al microfono.
Sì, ti prego, perché...
Sì. Sì. Eccoci, allora appunto, dopo questa breve introduzione, dicevamo, con te volevamo fare un po' come dire, una restituzione di questa accelerazione che negli ultimi anni, negli ultimi mesi sta avvenendo in termini di riarmo, di retorica bellicista in Europa e nel nostro paese. Va da sé Rearm Europe, l'accordo con Israele che il nostro governo è deciso a rifirmare ancora, una militarizzazione strisciante e continua. Oggi poi appunto rappresenta, e non dovrebbe esserlo perché il 2 giugno è la festa della Repubblica, lo ricordiamo, i militari hanno la loro festa che è il 4 novembre, però il 2 giugno di fatto è diventata questa parata anacronistica e macista che sfilerà qui per quella che era la via dell'impero, diciamo così. Allora, lasciamo a te la parola per ricordarci esattamente che cosa sta avvenendo.
Ma sta avvenendo che ovviamente in uno stato di guerra, con una guerra ormai costante, continua, permanente, e che soprattutto ha avuto una grande accelerazione prima con lo scoppio del conflitto russo-ucraino, ormai di fatto russo-nato, e poi data la partenza, l'avvio della campagna genocida israeliana contro il popolo palestinese, che progressivamente ha visto Israele allargare la propria area di intervento militare, bellico in Libano, in Siria, ovviamente Yemen, con la prospettiva di un attacco molto più generalizzato, molto più globale contro l'Iran, ovviamente questi processi hanno portato un'enorme accelerazione nei processi di militarizzazione dell'economia, della produzione, della riconversione a uso militare di buona parte delle produzioni industriali belliche, ma anche delle infrastrutture, delle aree logistiche. L'Italia non poteva non avere un ruolo centrale in questo processo di proiezione bellica, sia perché storicamente è una delle piattaforme statunitensi e NATO per le operazioni di guerra di un'area, di uno scacchiere geografico che ormai va dall'Europa orientale al Medio Oriente, a buona parte del continente africano; secondo motivo perché anche ci sono gruppi economici e finanziari di carattere transnazionale e che hanno sede nel nostro paese, che ovviamente nella loro politica di potenza hanno di fatto trasformato l'apparato militare in funzione proprio della proiezione aggressiva capitalistica di questi gruppi finanziari. Per cui faccio soltanto l'esempio: nel 2025 abbiamo 39 missioni internazionali, cioè di forze armate, di reparti d'élite proiettati ormai non soltanto in quello che era considerato il Mediterraneo allargato, cioè dall'Oceano Atlantico di fatto al Medio Oriente, dall'Europa del Nord sino al Golfo di Guinea, ma ormai l'Italia si proietta anche in quell'area geografica, l'Indo-Pacifico, che sicuramente in questo momento vede forse i processi di riarmo, di militarizzazione più complessi, direi anche devastanti, proprio in questa sfida che Washington ha lanciato con quello che ritiene essere il nemico strategico con cui confrontarsi e scontrarsi da qui a qualche anno, mi riferisco alla Cina. Ma di queste 39 missioni, attenzione, non sono tutte missioni decise in ambito NATO, decise in accordo con Washington. Alcune di queste, anche le più importanti dal punto di vista numerico e dal punto di vista anche delle risorse finanziarie che vengono destinate, alcune sono missioni o in ambito UE, in ambito europeo, o in ambito meramente nazionale, cioè decise esclusivamente anche a volte in conflitto o in contrasto con quelle che sono le decisioni di Washington o di Bruxelles rispetto alla questione NATO. Penso particolarmente alla missione italiana in Niger, parliamo di 1400 militari, tra l'altro schierati in una base militare che in questo momento vede fianco a fianco operare con gli italiani il contractor privati russi, forze armate cinesi, e voglio ricordare che in Niger l'Italia è l'unico paese occidentale, l'unico paese membro della NATO che è rimasto in questo paese. Missioni internazionali che, non lo dimentichiamo, nel 2025 costeranno più di 1,5 miliardi di euro, a cui si aggiunge ovviamente tutta una serie di finanziamenti, tutta una serie di interventi che vedono sempre più un rafforzamento del dispositivo militare, ma anche di potenziamento delle capacità di proiezione delle forze armate. Non possiamo dimenticare che più di 2.600 militari sono schierati ormai a ridosso di Ucraina, Russia e Bielorussia, un po' in tutte le repubbliche baltiche, in Polonia, Ungheria, Bulgaria e Romania.
Sì, poi tra l'altro oltre queste c'è l'insopportabile ipocrisia del governo Meloni su Gaza e sui piani di Netanyahu, nel senso che il governo italiano ha votato contro le sanzioni a Israele, conferma che continuerà a commerciare in armi e in sistemi di difesa, non si allinea ad altri alleati occidentali che, seppure in maniera, come dire, parziale o momentanea, hanno attuato una linea differente nei confronti di Netanyahu. Quindi quello che resta è una posizione funzionale alla linea genocidiaria del governo israeliano, che continua a che sembrerebbe continuare a prendere tempo, ma intanto vende e acquista da Tel Aviv. Stati Uniti e l'Italia, ricordiamo, è la terza dopo Stati Uniti a Germania che, dopo l'avvio della guerra a Gaza, ha continuato a rifornire di armi l'esercito di Netanyahu.
Sì, abbiamo le mani sporche di sangue, abbiamo i piedi sporchi di sangue, abbiamo il volto sporco di sangue del popolo palestinese. Ce lo dobbiamo ricordare tutte le volte che scendiamo in piazza. Netanyahu non è l'unico responsabile del genocidio del popolo palestinese. Hai ricordato bene il ruolo strategico che gli Stati Uniti d'America hanno assicurato, soprattutto in termini di munizioni, di sistemi d'arma che vengono impiegati nei bombardamenti massicci contro la popolazione di Gaza. C'è l'export tedesco, la Germania è ormai uno dei principali partner strategici di Israele, ma c'è un ruolo che è cresciuto tantissimo dell'Italia, che vede buona parte, penso particolarmente l'azienda leader del complesso militare industriale a capitale pubblico Leonardo S.p.A., che sicuramente ha responsabilità enormi nelle operazioni di distruzione di Gaza. Voglio ricordare che i cannoni che in questo momento stanno sparando dalle motovedette, dalle unità navali israeliane posizionate di fronte al porto di Gaza, si spara con un cannone, il super rapido, che è stato prodotto negli stabilimenti Otto Melara di La Spezia, stabilimenti di proprietà del gruppo Leonardo S.p.A. Dobbiamo ricordarci che quando i cacciabombardieri F-16 ed F-35 israeliani bombardano Gaza, West Bank, vanno in Libano, bombardano la Siria, bombardano lo Yemen, la formazione e l'addestramento dei top gun israeliani è avvenuta a bordo di caccia addestratori che sono stati prodotti a Benegone Inferiore, provincia di Brescia, anche lì dalla ex Air Italia, azienda del gruppo Leonardo. Vale anche per i piloti di elicottero, i grandi elicotteri di attacco utilizzati nelle operazioni di guerra israeliane. Da qualche mese, e questo evidentemente ben dopo lo scoppio di questa operazione genocida del 7 ottobre 2023, la formazione dei piloti di elicottero avviene su unità che sono state realizzate a Filadelfia nello stabilimento di DRS Leonardo, la società controllata dal gruppo italiano che ha sede negli Stati Uniti d'America. E ricordiamoci soprattutto che in questi 20 anni, da quando è stato sottoscritto l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele, che purtroppo verrà rinnovato automaticamente l'8 giugno, da quel momento in poi non c'è stato anno che le forze armate israeliane, i reparti d'élite non abbiano avuto la possibilità di addestrarsi all'interno delle basi militari italiane. Penso particolarmente in Puglia, penso ad Amendola in provincia di Foggia, penso ai poligoni militari della Sardegna, penso al Mar Tirreno in cui le operazioni di bombardamento sono state simulate fianco a fianco. Abbiamo scoperto che a fine aprile 4 cacciabombardieri Eurofighter del gruppo di Grosseto sono stati trasferiti in Grecia per addestrarsi con i reparti di eccellenza delle forze armate israeliane simulando operazioni di guerra, utilizzando tra l'altro un apparato militare, il Gulfstream, è un grande aereo per le guerre elettroniche, un grande aereo di intelligence a disposizione di Israele, che viene impiegato proprio per coordinare le operazioni di intervento e di bombardamento a Gaza. Il Gulfstream sono gli aerei che l'Italia ha comprato in questi anni da Israele spendendo quasi 1 miliardo di euro, e in queste settimane in commissione difesa al Parlamento è stata approvata in meno di 5 minuti una terza tranche di acquisizione per circa 1 miliardo e 200 milioni di apparecchiature elettroniche che verranno montati proprio a bordo dei Gulfstream italiani. Sono apparecchiature elettroniche di proprietà del complesso militare industriale israeliano, che purtroppo sono state utilizzate sperimentalmente sulla pelle del popolo palestinese.
Tra l'altro il governo Meloni ha un problema che non può nascondere, perché da mesi continuano a raccontare che l'aumento delle spese militari italiane fino al 2% del PIL, che questo, lo ricordiamo, obiettivo richiesto dalla NATO, sarà indolore per i conti pubblici, e la parola d'ordine che utilizzano è riclassificazione. Quindi non si tratterebbe a loro avviso di veri nuovi stanziamenti, ma di un ricalcolo di poste già esistenti. Ora, a smontare questa narrazione è intervenuto poi giorni fa alcuni giorni giorni fa il Fondo Monetario Internazionale, restituendo la brutalità dei numeri, con spese tutt'altro che neutre, perché l'aumento della spesa per la difesa richiede tagli o nuove entrate. Quindi il Fondo Monetario Internazionale ha abbassato le stime sulla crescita italiana al più 0,4% per il 2025, che è un dato che di fatto inchioda ancora di più la propaganda sull'espansione dell'economia come leva per sostenere gli oneri militari, e questo 2% per arrivarci, come ricorda anche l'osservatorio Milex, servirà comunque circa 10 miliardi di euro in più rispetto ai 35 miliardi attuali, risorse che verranno sottratte al welfare, alla sanità, alla salute, alla transizione anche energetica, nonostante appunto diversi sondaggi riferiscano che una percentuale alta di italiani, l'ultimo fatto dall'SVG dice che il 55% degli italiani è contrario all'aumento delle spese per la difesa. Ecco, questi dati mostrano una frattura sempre più netta tra le scelte del governo e il sentimento del paese, perché le risorse sono finite. Ci sembra che però si vada in tutt'altra direzione.
Intanto dobbiamo anche pensare che questo è lo stato attuale, ma non riusciamo a immaginare soltanto cosa accadrà da qui a un quinquennio, quando verrà messo in moto il meccanismo del Rearm Europe, cioè questo progetto di Senato di destinare 800 miliardi di euro in meno di 4 anni per rafforzare la produzione militare del complesso militare industriale europeo, rafforzare, di fatto militarizzare buona parte dell'economia, ma soprattutto portando anche a una ristrutturazione del sistema logistico e infrastrutturale. Penso ai porti, aeroporti, alle linee ferroviarie, stradali e autostradali, in questo momento realizzate per la mobilità di uomini e merci, che invece pian piano vedrà, attraverso massicci investimenti finanziari, la trasformazione funzionale a quella che viene definita la mobilità militare, cioè strutture che devono essere convertite alla possibilità di trasportare nel minor tempo possibile dall'Europa occidentale all'Europa orientale quei sistemi di guerra, quei sistemi di morte che oggi vengono che dovranno essere impiegati in questo scontro che ormai appare inevitabile direttamente con la Russia. Sono finanziamenti che aumenteranno enormemente il debito pubblico. Voglio ricordare che di questi 800 miliardi di euro soltanto una piccola parte verrebbe messa in cash dalla Commissione europea, 650 miliardi invece dovrebbero essere trovati dagli stati attraverso forme di prestito, ovviamente accesso a finanziamenti privati, con un indebitamento inimmaginabile. Voglio ricordare che la stessa banca europea, la Banca Centrale Europea, ha espresso profonde perplessità sulla sostenibilità economica e finanziaria di questo modello di riconversione dell'intera produzione, dell'intera economia a fini bellici. Solo in Italia, hai dato dei dati, ma la prospettiva di poter innalzare questo famigerato 5% che del prodotto interno lordo destinare alle armi, che sarà l'obiettivo che verrà discusso a fine giugno nel vertice previsto in Europa, qui parliamo veramente della destinazione di centinaia di miliardi direttamente alla produzione e all'acquisizione di sistemi bellici. 5%, attenzione, che secondo la proposta del segretario generale della NATO, Rutte, un po' per accontentare ovviamente l'amministrazione Trump, che chiede, anzi impone, maggiori spese militari da parte dei paesi partner dell'Europa, in questa specie di do ut des, cioè se volete che restiamo alleati vostri in Europa dovete spendere di più, a questo 5% si arriverebbe attraverso una formula estremamente pericolosa in termini di militarizzazione dei territori, di militarizzazione delle infrastrutture. Con 3,5% in cash, in denaro da mettere sui bilanci, l'altro 1,5% da calcolare secondo un processo di valorizzazione della ricerca scientifica che oggi viene fatta nelle università, da start-up, nello sviluppo di nuovi sistemi tecnologici duali, cioè che possono essere utilizzati in ambito civile e militare, ma soprattutto attenzione valorizzando il costo di quelle infrastrutture, di quelle grandi opere che oggi, anche su imposizione dell'Unione Europea, devono avere una finalità anche per la mobilità militare. Non è un caso che è uscito dal cappello del governo Crosetto, Meloni e Salvini l'idea che il ponte sullo stretto di Messina sia un'opera strategica della NATO, funzionale per la mobilità degli uomini e dei mezzi tra le basi militari del sud Italia e della Sicilia. E ovviamente porre questa condizione, oltre a rappresentare un'ulteriore stretta nelle agibilità politiche di chi nei territori in Sicilia e in Calabria si oppone contro questa devastante infrastruttura, ovviamente comporterà la possibilità di calcolare i 15, 20, 25 miliardi preventivati per il ponte all'interno del bilancio della difesa e dunque potersi presentare a Bruxelles davanti a Washington non più soltanto con il cappello in mano, ma dicendo chiaramente anche l'Italia sta facendo la sua parte in termini di spese militari. Attenzione, perché questo porterà a un'ulteriore escalation del controllo militare, della sottrazione di spazi di agibilità, di spazi di democrazia, soprattutto nella veramente la riconversione di buona parte della rete portuale, aeroportuale, ferroviaria e stradale in funzione bellica.
Sì, e poi tra l'altro spostare ancora di più il baricentro della spesa pubblica verso il riarmo vuol dire perdere di vista completamente il tema della sicurezza sociale, no? Che ha a che fare con condizioni materiali oggettive di vita, oltre che a celebrare il capitalismo finanziario, no? Perché alla fine di questo si tratta, nel senso che allora intanto c'è, poi hai citato Rearm Europe, non è stato possibile derogare alle ferree regole europee per la sanità, per la spesa sociale, per l'istruzione, per la transizione ecologica, per la tutela del territorio, ma per le armi sì. Quindi la rimozione dei vincoli del patto di stabilità che hanno messo in ginocchio interi paesi europei, per le armi si è potuto fare. Ma peraltro poi quello che dicevi te, il meccanismo è principalmente di tipo finanziario speculativo, cioè un meccanismo che il lavoro lo distrugge, debito su debito, quello dell'industria delle armi, che non fa altro che peggiorare l'economia reale. Tra l'altro, come ben ricordavi, non è un prestito a fondo perduto senza onere fiscale come è stato Next Generation EU. Forse solo la Germania ne potrà un po' approfittare per l'ampio spazio fiscale di cui dispone, non altri paesi sicuramente, e tutto questo appunto come sottolineavi porterà agli esiti che ben conosciamo ad oggi, ed è una pura follia continuare a scendere in questa deriva. Ovviamente tutto questo si prepara anche attraverso delle narrazioni ben costruite. Proprio stamattina leggevamo sul Fatto Quotidiano la notizia di una scuola nel Vicentino che spende 15.000 euro presi dal PNRR per un corso paramilitare. Allora l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università da anni ormai pone l'accento e pone il focus su quanto sia importante smilitarizzare le scuole, le università, l'educazione, perché questo vuol dire rendere gli spazi scolastici e universitari veri luoghi di accoglienza, di solidarietà, per opporsi al razzismo, al sessismo, che sono, di cui appunto il nazionalismo, anche il patriarcato nazionalista e guerrafondaio sono intrisi. Ecco, volevamo farti commentare questa notizia in chiusura.
Ma ovviamente proprio perché siamo in uno stato di guerra, proprio perché dobbiamo prepararci a una terza guerra mondiale, non abbiamo soltanto bisogno di nuove tecnologie, di morte, non abbiamo soltanto bisogno di territori da cui far partire le operazioni di guerra, abbiamo bisogno di carne fresca, di carne da mandare nelle trincee, da mandare a morte, carne giovane e forte, cioè viene riprodotto esattamente quello che dalla prima guerra mondiale ha rappresentato un modello pedagogico, convincere soprattutto le nuove generazioni sulla inevitabilità, l'ineluttabilità della guerra, ma soprattutto convincere alla cieca obbedienza per la guerra. Pertanto vite precarie in una società precaria dove il lavoro ormai, nonostante oggi giornata della Repubblica, non è più un diritto, è una concessione, il lavoro è sempre più schiavo, e anche questo questo modello educativo viene prodotto nelle scuole attraverso la famigerata alternanza scuola-lavoro, beh, a questo punto era necessario assolutamente penetrare ideologicamente, penetrare con valori che vengono mutuati dalla stessa pedagogia fascista nelle scuole di ogni ordine e grado, indipendentemente da quegli istituti che siano lontani anche dai luoghi dove viene prodotta e riprodotta la guerra. Pertanto non c'è scuola italiana, dalle scuole dell'infanzia, cioè bambine e bambini di 3 anni, sino alle scuole secondarie di secondo grado, in ogni città d'Italia, che non vede sempre più una massiccia presenza delle forze armate, non soltanto quelle italiane, ma anche quelle statunitensi e NATO presenti nel nostro territorio, delle industrie militari, proprio per cooptare il maggior numero di nuove generazioni, costruire esattamente quel modello ideologico di consenso che possa garantire assolutamente la sostenibilità di questa guerra a cui ci si sta preparando. Però, se mi consenti di dire, nonostante gli investimenti finanziari, aver cooptato le migliori università, sociologi, psicologi, pedagogisti, per costruire una narrazione tossica con cui intossicare le coscienze delle nuove generazioni, beh, te lo dico anche da insegnante, oggettivamente per fortuna non vedo i risultati. Le piazze, chi scende in piazza oggi in solidarietà col popolo palestinese, chiamando con nome e cognome il fatto che si tratti di un genocidio, sono le nuove generazioni, sono quei ragazzi, quei minori, quei ragazzi di 20 anni che proprio sono cresciuti in un paese in cui la scuola è stata trasformata nel laboratorio ideologico per riprodurre il modello di guerra. Questo credo che sia un granello dell'ingranaggio, insieme a quelle reti di movimenti sociali che si sviluppano nel paese, a chi si oppone territorialmente ai processi di militarizzazione, alle nuove infrastrutture, alle grandi opere. Io credo che sia una grande risorsa per sperare che oggi, 2 giugno, si possa veramente rifondare una repubblica antifascista, una repubblica che viva sulla giustizia sociale, che viva esattamente sull'uguaglianza sostanziale, ma di una repubblica che ribadisca ancora una volta, come lo ribadiscono le nuove generazioni, che ripudiamo la guerra come ogni forma di risoluzione delle controversie e dei conflitti internazionali.
Grazie mille Antonio, grazie davvero. Se non hai altro da aggiungere, ci salutiamo e a presto.
Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata.
Grazie, ciao.